Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo. Sedicesima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT live sulla rete delle radio universitarie italiane e studentesche. Stiamo parlando di raduni, questa volta siamo live dal Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo per una puntata particolare. In meno di 60 minuti vi racconteremo, come solo noi sappiamo fare, cosa accade in Europa di più importante, ma non solo, ve lo racconteremo in modo giovane, veloce e ovviamente molto interessante. A tenervi compagnia in regia ovviamente il nostro grandissimo Joseph, accanto a lui a darci una mano Nicola, Mattias al video, accanto a me Carlo Sferrazza di Radio Zamù e ovviamente io Rossella a tenervi compagnia. Ma veniamo subito alle questioni di cui parleremo oggi.
Allora, oggi parleremo di quanto successo nella giornata di ieri, una giornata particolarmente intensa qui al Parlamento Europeo. Si è infatti svolta l'elezione del presidente del Parlamento Europeo, è stato eletto l'italiano Tajani, rinnovo delle commissioni parlamentari, questori e vicepresidenti. Poi approfondiremo anche la situazione migranti, la gestione del sistema dei rimpatri, anche alla luce della proposta presentata da Vincent Cochetel, che è il direttore dell'ufficio europeo dell'UNHCR, avanzata giovedì scorso. Andando avanti, il nostro Andrea Fioravanti ci ha proposto un focus sull'Erasmus, sono infatti passati 30 anni dalla sua nascita, e poi approfondiremo il discorso delle capitali europee della cultura del 2017, Aarhus e Paphos, e infine le nostre immancabili EU Skills, bandi, stage e tirocini retribuiti in Unione Europea.
Sempre retribuiti, ma intanto andiamo avanti e direi di ascoltare a questo punto un estratto clip realizzato appunto ieri durante il discorso di insediamento di Antonio Tajani, neoeletto presidente europeo del Parlamento Europeo.
Ringrazio il presidente Martin Schulz, sono stato suo primo vicepresidente, quindi lo ringrazio per il lavoro che ha svolto. Voglio dedicare questo risultato alle vittime del terremoto che ha colpito il mio paese, che ancora stanno vivendo momenti di grande difficoltà, fa molto freddo, ancora non tutti sono riusciti a risolvere il loro problema, quindi credo che a loro debba andare un messaggio forte di solidarietà da parte di questo Parlamento, come deve andare a tutte le vittime del terrorismo, senza dimenticare coloro che soffrono in questo momento, sia coloro che non hanno casa, i senza tetto, sia coloro che non hanno lavoro. Ecco, io credo che noi dobbiamo guardare e prestare grande attenzione e dedicare il nostro lavoro a tutti coloro che sono in difficoltà. Credo che questo sia un sentimento comune e il messaggio migliore che da Strasburgo può partire verso i nostri concittadini. Grazie ancora per quello che avete fatto in questa giornata, partecipando a una grande competizione democratica. Domani mattina ricominceremo a lavorare insieme per il bene dei nostri concittadini. Naturalmente manterrò tutte le promesse che ho preso con voi quest'oggi, cercherò di fare il mio meglio e naturalmente chiederò il sostegno di tutti i deputati che siedono in questa assemblea. Grazie e buon lavoro a tutti. La seduta è tolta.
E abbiamo sentito le parole di Tajani, del neo presidente, a cui ovviamente si unisce anche la nostra voce di solidarietà per le persone colpite dai terremoti che si sono registrati proprio nella giornata di oggi nel centro Italia, pare nella stessa faglia appunto che si era registrata il 24 agosto. Stiamo parlando di scosse che si sono verificate in sequenza nel giro di poche ore, che hanno prodotto moltissimi danni, e da questo punto di vista appunto la magnitudo è stata anche particolarmente alta, ha raggiunto i 5.4 punti. Sicuramente è una situazione difficile anche dovuta all'allerta meteo, dalla questione dal grande freddo, e però da questo punto di vista l'Unione Europea ha mandato un messaggio molto chiaro, non solo ne ha parlato ieri Tajani, ma anche il commissario europeo per gli aiuti umanitari e la gestione della crisi, Christos Stylianides, ne ha parlato, appunto in un tweet ha detto che l'Unione Europea è assolutamente pronta ad aiutare.
Già, abbiamo detto, torniamo, facciamo un piccolo passo indietro e torniamo appunto alla giornata di ieri. È stato eletto Antonio Tajani, che è una nostra vecchia conoscenza, possiamo utilizzare questo termine, nel senso che in ambito nazionale lo conosciamo abbastanza bene, in quanto ha contribuito insieme a Silvio Berlusconi a fondare quello che poi per tanti anni è stato in Italia uno dei primi partiti, ossia Forza Italia. In ambito europeo invece è stato commissario dell'Unione Europea per i trasporti e poi per l'industria tra il 2008 e il 2014, nonché un attuale membro dell'ufficio di presidenza del Parlamento Europeo della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia. È stata una figura particolarmente attiva in Europa, perché tra le sue iniziative ricordiamo prevalentemente l'Erasmus per i giovani imprenditori, che è quel programma che mira a formare nuovi imprenditori attraverso una esperienza lavorativa all'estero, tempo chiaramente limitato, si parla di un semestre, un'esperienza che serve a formare i nuovi imprenditori, facendoli appunto lavorare in un'impresa straniera. A parte, oltre questo progetto molto interessante, ricordiamo anche la campagna Nuova Rivoluzione Industriale, che è una campagna tuttora in corso, che è volta a invertire la tendenza della crisi economica e rilanciare l'industria entro il 2020 attraverso una crescita tanto del PIL quanto dell'occupazione.
Sembrano tutte cose molto positive
detto
per
così,
il momento.
Infatti poi nel 2020 vedremo insomma ciò che succederà. E infine ricordiamo anche la sua strenua lotta contro la contraffazione dei prodotti europei, lotta attuata in collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Ecco, ne parlavamo proprio prima, la votazione che si è svolta ieri è stata tutt'altro che semplice, dato che per conoscere il nome del nuovo presidente è stato necessario arrivare fino alla quarta votazione, una cosa che non succede spesso, dopo che appunto a seguito delle prime tre nessun candidato aveva ancora raggiunto la maggioranza assoluta.
Già, il risultato del ballottaggio invece tra Tajani e Pittella è stato piuttosto scontato. C'è da dire che Tajani comunque nel corso delle votazioni si è sempre tenuto in testa. Questa leadership si è poi ulteriormente confermata al ballottaggio, alla quarta ed ultima votazione, quando appunto i candidati erano soltanto due, Tajani e Pittella, 351 voti per Antonio Tajani e 282 per Pittella. Ciò che però fa notizia sono gli 80 astenuti, che avrebbero di fatto potuto ribaltare l'esito di questa votazione.
Ecco, ma parlavamo appunto delle elezioni di ieri, di martedì 17. Ecco, vogliamo un attimo fare un po' il punto molto brevemente sugli altri candidati?
A onor del vero c'è da dire che dopo l'annuncio del ritiro di Guy Verhofstadt dell'ALDE, l'unico altro candidato con i numeri per poter dare effettivamente del filo da torcere a Tajani era proprio Pittella, eletto con il Partito Democratico. Pittella era già presidente del gruppo dei socialisti democratici dal luglio del 2014, siede in Parlamento dal 99 e ha ricoperto in passato diversi ruoli politici istituzionali come capo della delegazione italiana nel 2006 e poi primo vicepresidente del Parlamento europeo dal 2009 al 2014. Il discorso di Pittella è stato un discorso fortemente incentrato sul coraggio. Cosa vuol dire? Pittella si è pronunciato in favore di un'Europa più coraggiosa, tanto nei confronti delle diversità, quanto da un punto di vista decisionale, cioè Pittella, qualora insomma fosse stato eletto presidente, avrebbe lottato per avere un'Europa più decisa. Anche e soprattutto attenzionando particolarmente la questione meridionale, meridione penalizzato tanto da un punto di vista economico storicamente quanto da un punto di vista sociale, perché insomma
la
questione migranti,
certo,
è sempre ovvio. Diciamo una
Ma
delle...
A questo punto direi proprio di mandare una clip estratta dal discorso che ha fatto Pittella quando si è presentato al Parlamento europeo come candidato alla presidenza.
Mi candido a presidente del Parlamento europeo perché voglio un'Europa più coraggiosa, un Parlamento più forte di fronte alle grandi sfide del mondo, un'Europa che non ha paura della diversità, ma che la incoraggia. Questo Parlamento deve essere lo spazio del dibattito di tutti e fra tutti. Credo nel metodo comunitario, credo in un rapporto leale di collaborazione con la Commissione europea, ma chiederò che tutte le istituzioni portino pieno rispetto alle prerogative del Parlamento. Lavorerò per un Parlamento che coinvolga i cittadini attraverso grandi fora sulle questioni centrali della nostra vita, dal rapporto tra democrazia e finanza, allo sviluppo sostenibile, al cambiamento climatico, alla cultura. Colleghe e colleghi, Io vengo anch'io da un paese del sud Europa, da una terra piccola ma dignitosa, sto finendo. Un villaggio da cui l'Italia sembrava lontano e la vita delle campagne era dura come la zappa che incontra la pietra e la fame era tale che negli anni migliaia di persone sono state costrette ad emigrare, ma sempre a testa alta. Questa Europa va cambiata e io lo so, ma il solo fatto che io, venendo da così lontano, sia qui di fronte a voi, in questo emiciclo, con l'alta ambizione di darvi voce, di dare voce a tutti voi.
Ed ecco, erano le parole di Pittella.
Esatto, quando però ieri, poco dopo le 9 di mattina, in apertura della sessione, l'ex ormai presidente Martin Schulz ha presentato i candidati ed ha annunciato il ritiro del terzo principale contendente, il leader dell'ALDE, Guy Verhofstadt, l'ipotesi di una coalizione PPE liberali, diciamo, è diventata una certezza. Guy Verhofstadt, insomma, ve lo ricordate, il leader della tanto chiacchierata ALDE, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, no Rossella, ti ricordi?
Beh certo, ne abbiamo parlato in un'altra puntata di Eurofonica, quella appunto della scorsa settimana, che vi invito ad andare a riascoltare.
Quindi due parole al volo su Verhofstadt, chi era costui, utilizziamo un po' parole non nostre. Già primo ministro del Belgio dal 98 al 2008, nel 2001 è stato presidente del Consiglio dell'Unione Europea, è arrivato al Parlamento Europeo nel 2009 e al momento rappresenta il Parlamento Europeo nei negoziati per la Brexit. È inoltre un membro della Conferenza dei Presidenti e della Commissione per gli Affari Costituzionali. Questo era un po', diciamo, il terzo, o meglio sarebbe stato il terzo grande antagonista italiani. Poi tra gli altri sfidanti avevamo anche l'italiana Eleonora Forenza, eletta con la lista Tsipras, l'inglese Jean Lambert per i Verdi, la belga Helga Stevens, si era presentato anche Pier Nicola Pedicini, eletto con il Movimento 5 Stelle, poi ritiratosi, ed infine Laurenzio Rebega della Romania.
Ma noi facciamo un attimo una piccola pausa e ci andiamo ad ascoltare Aga Pornis di Brilla.
A Roma incontro lei, la prescura nai, sole degli dèi, e mi perde i miei guai. Come un'attrice lei, con quei fari a te, i due belli anti che non dimentico mai. Occhi bassi poi si rigira a noi, direzioni opposte, ce ne andiamo ormai. Che confusione c'è tutto intorno, è come una vergine, non rispondo di me. Più bello, conosco il tuo profumo e questo sembra proprio quello, aria di te, pillole metafisiche, aria di te, letture se guardo in alto ma la sua mano tesa vedo muovere, dai, vorrei staccarla e portarla via con me.
E facciamo un passo indietro e torniamo alla giornata di ieri. Come si sono svolte le votazioni?
Allora, il metodo di elezione è molto semplice. Viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto. Se la maggioranza assoluta non viene raggiunta dopo tre scrutini, il quarto sarà limitato ai due membri che avevano avuto il maggior numero di voti al terzo. Il classico ballottaggio, sì.
Allora, al primo turno sono in testa Tajani con 274 voti, seguito da Pittella 183 e Stevens 77. Seguono staccati Lambert a 56, Forenza 50 e Rebega.
Il secondo turno conferma Tajani in testa con 287 voti, seguito da Pittella 200, Stevens si ferma a 66, seguita da Lambert 51, Rebega 45 ed ultima Forenza 42 voti. La maggioranza assoluta in questo caso sarebbe stata di 346 voti, non è stata raggiunta, per cui alle ore 17.30 si è aperto il terzo turno di votazioni.
Il terzo turno invece, che si è concluso questa volta verso le ore 20, ancora una volta non ha espresso una maggioranza assoluta, quindi ha certificato ancora una volta in testa Antonio Tajani e seguito da Pittella con 199 voti, Tajani invece 291, che ovviamente sono andati dritti al ballottaggio.
Quarto appunto scrutinio, ballottaggio, che si è concluso appunto, come già detto in precedenza, con 351 voti per Tajani e 282 per Pittella.
Esatto. Allora, qual è il compito però del neoeletto presidente del Parlamento europeo?
Allora, diciamo che l'atmosfera, l'aria è abbastanza pesante, utilizziamo questo termine, perché dato soprattutto l'attuale scetticismo di molti paesi nei confronti dell'Europa. Quello del Presidente del Parlamento Europeo è un ruolo storicamente difficile, che è stato ricoperto in passato da nomi di un certo peso, addirittura alcuni tra i padri dell'integrazione europea. Pensiamo per esempio a Robert Schuman, che fu il primo presidente dell'allora Assemblea Parlamentare Europea, che alla fine del suo mandato, nel 60, fu proclamato padre dell'Europa. Un altro grande nome è quello di Paul Henri Spaak, che è uno dei creatori del Benelux, nonché una figura decisiva nella conferenza di Messina del 55, che produsse il mercato comune europeo e l'Euratom, che poi le due organizzazioni che poi furono ratificate con i trattati di Roma del 57. E poi infine abbiamo il nostro Alcide De Gasperi.
Oh, ma in sostanza che cosa dovrà fare Tajani?
Allora, per farla breve, sono tre le funzioni che in quanto Presidente del Parlamento Europeo deve svolgere. Intanto ha un ruolo di responsabilità, è infatti il Presidente del Parlamento Europeo quella figura che dovrà presiedere le sedute plenarie del Parlamento. Oltre ad essere responsabile dell'applicazione del regolamento di procedura, deve supervisionare tutte le attività del Parlamento e dei suoi organi, coadiuvato chiaramente dai suoi 14 vicepresidenti. In secondo luogo avrà una funzione di rappresentanza del Parlamento, cioè in tutte le questioni legali e nelle sue relazioni internazionali. A tal proposito il Presidente del Parlamento Europeo si impegna in visite ufficiali tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione Europea.
Un po' l'uomo immagine.
Un po' l'uomo immagine, se vogliamo. E infine ha il potere di firma, ossia deve di fatto approvare il Parlamento dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo approva, come sappiamo, il bilancio. Di fatto il Presidente del Parlamento Europeo ha il potere di porre il veto, la firma, esatto, sul bilancio dell'Unione e tutti gli atti legislativi adottati in codecisione con il Presidente in carica del Consiglio.
Certo è che il neoeletto Presidente si trova sicuramente una bella patata bollente tra le mani, e i prossimi giorni saranno sicuramente decisivi per capire se avrà la stoffa, ma soprattutto il carisma, per riuscire a bloccare le tante spinte centrifughe che attraversano l'Europa. Basti pensare anche ai nazionalismi che stanno veramente tenendo sotto scacco l'Unione Europea. In più si trova delle rogne non da poco. Basti pensare alla questione Brexit e alla questione migranti, di cui ovviamente vi parleremo tra poco, subito dopo Argo con Polvere di Logica.
Sull'asfalto, la tua prigione è un cerchio che si chiude, non hai altro. Malinconia negli occhi, il freddo non ti inganna. Il tuo passato è frutto di una storia sopra l'altra. Tutto quel che hai è solo polvere di logica. La tua casa è un giardino di giorni distratti. Non c'è niente che possa portare alla novità. Desideri strani stretti tra le mani. La verità è che tu non hai mai scelto qualcosa che sia stato un po' di fuoco, già un incendio. La dimensione giusta non è quella di un fiore, e diventare grandi non è una scusa per rinascere. Tutto quel che hai è solo polvere di logica. La tua casa è un giardino di giorni distratti. Non c'è niente che possa portare alla novità.
Polvere parlare di logica Argo, ancora una volta su Eurofonica Live, sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Ma continuiamo e cambiamo argomento, questa volta parliamo di immigrazione.
Eh già, perché tra le sfide che l'Unione Europea si troverà a dover affrontare nell'anno appena iniziato, ce ne sono alcune che in realtà sono dei lasciti irrisolti degli anni precedenti. Sono delle crisi risolte, come quella dei migranti, che per quanto si siano fatti degli importanti passi avanti in questa direzione, un sistema comune di gestione della crisi, delle richieste d'asilo e del collocamento dei migranti è ben lontano dall'essere pienamente raggiunto.
Eh sì, c'è chi costruisce muri, c'è chi ripristina i controlli alle frontiere, chi sospende Schengen e insomma sembra proprio che ciascuno vada un po' per i fatti suoi. Anche perché ovviamente il punto è che in fin dei conti l'elettorato a cui i capi di governo e i leader europei dovranno rispondere sono proprio gli elettori nazionali, no? E ben sappiamo che il 2017 è l'anno in cui si terranno due elezioni molto importanti, due paesi molto importanti per la tenuta della solidità e dell'ossatura europea. Stiamo parlando ovviamente di Germania e di Francia, e in più c'è la questione Brexit.
Esatto, ma oltre questo ci sono anche paesi come l'Ungheria, perché è dello scorso 13 gennaio l'annuncio di Viktor Orban, che è il premier ungherese nazional conservatore, che non solo rifiuta di fornire aiuto e far entrare nel suo territorio migranti che rischiano di fatto di morire assiderati al confine con la Serbia, ma annuncia anche che intende imporre la custodia cautelare a tutti i migranti presenti sul territorio nazionale, compresi quelli che chiedono legittimamente asilo. E questa è una situazione che era già preesistente. Nel 2013 la situazione era appunto questa. Successivamente questa situazione fu appunto sospesa perché contraria non soltanto al diritto internazionale, ma anche alle norme sottoscritte dall'Ungheria con l'Unione Europea.
Il punto è proprio questo. Dal punto di vista ungherese, dato che la crisi dei migranti e dei rifugiati in Europa non accenna a diminuire, l'Ungheria non può affidarsi a una soluzione qualunque che venga dall'Unione Europea. Stiamo riportando parole dello stesso Viktor, chiamiamolo così amichevolmente, secondo cui i migranti rappresentano sicuramente una minaccia alla sicurezza degli ungheresi. E citando sempre le parole del premier ungherese, da noi non ci saranno camion che investono e assassinano chi festeggia. Un chiaro riferimento alle stragi di Nizza, Berlino e Israele.
Beh, più che dichiarazioni forti, qua si può parlare di un vero e proprio annuncio, se vogliamo. Cioè, l'Ungheria quest'anno darà del filo da torcere all'Unione Europea sulla questione migranti. Questo, in soldoni, ciò che ha detto Orban. Ora, anche se Orban non ha mai nascosto la sua contrarietà alla politica europea in fatto di migranti, queste dichiarazioni hanno rappresentato una svolta a poche ore, soprattutto da un appello molto importante. Ci stiamo riferendo a quello dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Questo annuncio cosa diceva? Cioè, che si faccia di più, in poche parole, per soccorrere e aiutare i migranti sottoposti, esposti al rischio di morte per assideramento in quei paesi investiti da questa ondata di gelo.
E proprio la scorsa settimana all'interno del Parlamento europeo si è parlato di immigrazione con una discussione congiunta delle commissioni per le libertà civili e giustizia e affari interni al Parlamento europeo di Bruxelles, a proposito della situazione immigrazione e della presentazione da parte della Commissione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia sulla ricollocazione, l'insediamento e la ripresa dei trasferimenti verso la Grecia. Temi sicuramente scottanti, come quelli sollevati anche dai rappresentanti della Commissione europea, Martin Verwey e Stephen Ryan, e dai relatori Kati Piri e Anna Gomez e Judith Sargentini.
Noi ve ne presentiamo un estratto insieme al prossimo servizio sul tema dei rimpatri in Unione Europea e in Italia, a cura della nostra Sabrina Fasanella di Radio Roma 3.
Eurofonica. The implementation of the facility for the refugees in Turkey.
La realizzazione delle strutture per i rifugiati in Turchia fino ad oggi conta 2,2 milioni di fondi assegnati, mentre circa 107 milioni di risorse sono andate perse, risorse che erano destinate alla creazione di una rete di sicurezza sociale d'emergenza con assistenza finanziaria, cure mediche ed istruzione dei bambini rifugiati in Turchia.
Medical care, education and education for refugee children.
Quel che abbiamo sottolineato maggiormente nelle raccomandazioni è che gli Stati membri dovrebbero riuscire a ricollocare almeno 2.000 rifugiati al mese in Grecia e 3.000 dalla Grecia a partire da aprile e almeno 1.000 in Italia subito e 1.500 al mese da aprile in poi. Mantenendo questo regime dovremmo riuscire a ricollocare più richiedenti asilo possibile.
Asylum seekers. The recommendation emphasizes, it's
La raccomandazione sottolinea che gli obblighi non sono solo per la Grecia, ma per tutti gli Stati membri chiamati a supportare la Grecia, in modo da onorare l'impegno sulla ridistribuzione preso a settembre 2015. La Grecia vorrebbe aumentare la sua capacità di accoglienza a 13.000 posti, l'UNHCR ne ha 20.000. Cosa ne è stato allora dell'accordo di settembre 2015, tanto sbandierato? E ancora guardiamo al ruolo dei Balcani. Tutti stiamo vedendo le immagini che vengono dalla Serbia, ma l'UNHCR ha ingrandito le strutture d'accoglienza fino a 13.000 posti lungo la rotta balcanica. Allora non capisco perché c'è gente ancora che dorme per strada in questo inverno gelido. Che ne è stato degli obiettivi che ci siamo posti a settembre 2015? Il rappresentante della Commissione ha ripetuto quella che era stata una dichiarazione scioccante di Avramopoulos, ovvero che il regolamento di Dublino sui rimpatri dovrà tornare effettivo dal 1 marzo. Ma siamo realisti, le vediamo le immagini dalla Grecia, gli ostacoli ci sono ancora tutti, sono anni che non riusciamo ad effettuare respingimenti verso la Grecia e non solo da quando è stato fatto l'accordo con la Turchia, questo perché non ci sono ancora adeguate strutture di ricezione, non si sta facendo altro che alimentare populismi promettendo qualcosa che tutti noi in questa stanza sappiamo benissimo che non avverrà. La Commissione non si preoccupa delle conseguenze sulla radicalizzazione dei migranti, del risentimento che alimenta. Se io fossi uno di quei rifugiati o richiedenti asilo, sarei molto, molto arrabbiata con gli europei che mi stanno riservando questo orrendo trattamento. E non si preoccupa la Commissione di quanto questo risentimento possa essere sfruttato dalla propaganda di ogni sorta di radicalismo?
Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Lo scorso 30 dicembre il capo della polizia italiana Gabrielli annunciava con una circolare una stretta sulla sicurezza e il controllo dei migranti irregolari, insieme a un maggiore impegno in direzione del loro rimpatrio. All'indomani dell'uccisione a Milano di Amis Amri, responsabile della strage del 13 dicembre ai mercatini natalizi di Berlino, l'Italia mette in agenda la necessità di provvedimenti concreti per la gestione della situazione migranti. In una conferenza stampa dello scorso 5 gennaio, il premier Gentiloni ed il ministro degli interni Minniti hanno annunciato il piano strategico cui l'Italia sta lavorando. Parola d'ordine: rimpatri. La condizione necessaria all'integrazione, all'accoglienza e alla lotta al terrorismo è la severità nei confronti degli irregolari, ha dichiarato Minniti. Eppure il punto debole degli Stati europei finora è stato proprio il rimpatrio, di esclusiva responsabilità dei singoli Stati, ma problematico per una serie di motivazioni a catena. Secondo quanto riportato dall'Unità, l'Italia nella sua legge di bilancio avrebbe già destinato 10 milioni di euro ai cosiddetti rimpatri assistiti. Si tratta di una formula molto caldeggiata dall'Unione Europea, tramite la quale lo Stato incoraggia il migrante a rimpatriare volontariamente, dopo un corso di avviamento professionale ed una borsa lavoro. Accanto a questa formula assistenziale c'è però quella del respingimento forzato, ben più problematica per una serie di motivazioni. Per capirle meglio, prendiamo ad esempio il caso concreto di Amis Amri. Stando alle ricostruzioni, il tunisino Amis Amri era giunto in Italia clandestinamente. In seguito era stato arrestato, con l'accusa di aver appiccato fuoco e causato gravi disordini all'interno del centro d'accoglienza in cui era stato collocato. Scontata la pena di 2 anni, su di lui era stato emesso un mandato di espulsione, mai reso effettivo. Perché? Qui veniamo ad uno dei punti problematici del processo di respingimento. Tornato a Tunisi con i documenti di rimpatrio forniti dall'Italia secondo gli standard UE, Amri è stato rimandato in Europa, perché l'autorità consolare del suo paese non lo ha riconosciuto come proprio cittadino. Ecco perché si trovava in Germania, sotto una custodia cautelare che, per motivi non noti, si è interrotta, permettendogli di mettere in atto l'attentato di Berlino. Qual è dunque la falla nel sistema? Come ha ricordato anche Minniti, i respingimenti forzati non sono procedure immediate, per il semplice fatto che coinvolgono autorità diverse. Compiuta la non facile operazione di identificazione e assegnazione dello status di irregolare, occorre avere rapporti con il paese d'origine del migrante, quello cioè che deve riaccoglierlo. Rapporti che, come dimostra il caso Amri, non sempre vanno a buon fine. Di lì la necessità di accordi bilaterali con i paesi terzi. C'è un'altra questione: perché la Tunisia non ha riconosciuto e quindi riaccolto il suo cittadino? A sollevare la questione della difficoltà di riammissione degli irregolari nei paesi terzi è stato proprio il Parlamento europeo. Con una risoluzione approvata a dicembre, il PE ha deciso di migliorare il documento standard europeo per il rimpatrio. Si tratta del documento rilasciato dagli Stati membri per il viaggio di rientro degli irregolari, che fino ad oggi esisteva in una forma standard evidentemente fallace. Difficilmente veniva riconosciuto dai paesi destinatari. Ancora, le procedure di identificazione ed espulsione possono essere molto lunghe, soprattutto se, come abbiamo detto, i paesi destinatari tardano a rilasciare il loro nulla osta. Per tale motivo, nel piano strategico italiano è stato previsto un aumento del numero di CIE, ovvero centri di identificazione ed espulsione. Saranno però concepiti in maniera diversa rispetto al passato, non più centri d'accoglienza, ma luoghi in cui collocare solo gli irregolari in attesa di essere rimpatriati. La proposta al momento appare controversa, soprattutto a causa dei recenti scandali che hanno investito l'apparato dei CIE italiani, sotto inchiesta per sospetti appalti irregolari e voto di scambio. L'altra questione posta dai nuovi CIE è, per così dire, etica. Questi centri rischiano di somigliare troppo alle prigioni di Orban, il premier ungherese, che ha recentemente dichiarato l'intenzione di arrestare tutti i migranti in attesa di assegnazione dello status di rifugiati, in nome della sicurezza interna e a dispetto degli accordi internazionali. L'Unione Europea ha comunque recentemente attivato un supporto logistico volto anche a controllare la legittimità delle procedure messe in atto nei centri di identificazione. Lo scorso 10 gennaio Frontex, il corpo di guardia costiera di frontiera europea, ha annunciato l'attivazione delle cosiddette squadre di intervento europee per i rimpatri, 690 operatori specializzati messi a disposizione degli Stati membri, con il compito di agevolare e monitorare le procedure di identificazione, acquisizione dei documenti di viaggio e accompagnamento dei migranti irregolari. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 When we're discussing migration compact, when we are discussing regional development protection programs, when we are discussing all those partnerships with the neighborhood, we need to make sure that the legal pathways are integrated in the thinking. And by legal pathways, we mean resettlement, we mean family reunion programs that work, we mean scholarship for refugee students, we mean also some private sponsorship resettlement. We are calling for a common registration system to make sure that all those who arrive in Europe are registered the same way, in the same system, that data is comprehensive, that data is shared on time, on something that goes well, well beyond what Eurodac is today. We are making very practical suggestions on a distribution mechanism for EU member states under pressure and to make relocation work, as currently the numbers remain unacceptably low. To deal with increasing mixed flows, some asylum claims should be channeled into accelerated procedures at the border of the European Union. With appropriate safeguards in place, this would provide quick access to protection for those who need it and quick return for people who are not in need of international protection.
Eurofonica. Avete ascoltato Vincent Cochetel, direttore dell'ufficio europeo dell'UNCR, e parlavamo proprio fa dell'inasprimento delle posizioni sui migranti e rifugiati da parte del premier ungherese Viktor Orban. E a dirla tutta, la settimana scorsa l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati ha presentato una vera e propria proposta alla Commissione europea per una migliore protezione dei rifugiati in Europa e globalmente.
L'Unione europea ha bisogno di un approccio immaginativo e su cui si possa lavorare per contrastare la frammentazione e gestire i movimenti dei rifugiati nel rispetto del diritto internazionale. Così si apre la proposta presentata da UNHCR e il punto di partenza sono i dati dello scorso anno, che per l'Europa sono stati impressionanti, con oltre 1 milione di rifugiati e migranti che hanno intrapreso pericolosi viaggi attraverso il mar Mediterraneo in cerca di salvezza.
E l'ampiezza di questo flusso ha colto molti paesi europei sicuramente impreparati, una situazione che spesso è degenerata in caos. E non ci vuole tanto a capire che la capacità degli stati membri del Common European Asylum System è stata messa seriamente alla prova. Paesi come Germania, Austria, Grecia, Italia e Svezia sono stati quelli maggiormente colpiti. Altri hanno preso misure per restringere l'accesso dei migranti e rifugiati nei loro territori, scaricando di fatto la responsabilità e l'onere sugli stati adiacenti. Per questo UNHCR ha presentato alla Commissione una proposta per gestire al meglio questo sistema di asilo e di accoglienza.
La proposta però contiene degli aspetti estremamente problematici. L'Agenzia delle Nazioni Unite infatti vuole dare una risposta e tendere la mano alle nazioni maggiormente colpite dai flussi migratori, ma ci si aspetta che gli altri stati cooperino prendendosi delle quote di migranti in eccedenza, se così possiamo dire, nei paesi dove più sono frequenti gli sbarchi. Ora il punto è proprio questo, cioè se viene garantita la protezione automaticamente viene attivato il transfer e o il ricongiungimento familiare, questo appunto per aiutare i paesi in difficoltà a gestire i flussi.
Però qui c'è anche il grosso punto, il grosso nodo, perché uno stato come l'Ungheria, di cui parlavamo prima, dovrebbe accogliere le eccedenze di Italia e Grecia ad esempio? E soprattutto l'Europa ha effettivamente la forza per imporre ai propri stati membri questa redistribuzione? Sono sicuramente tante domande a cui si spera arrivino presto delle risposte, ma però è arrivato il momento di un piccolo break musicale. Questa è Azzurra con Ride su Eurofonica.
You go.
are making an urgent call for action for unaccompanied and separated children. We have seen that growing phenomenon in many European countries over the last 3 years. We believe that children should be treated as children. I know this is not very popular, but we are making a call for Europe to prepare for possible new influxes. We need more investment in integration for those in need of international protection. Integration is an opportunity for both refugee and host communities. Investing in integration avoids the creation of an underclass which contributes to social division, intolerance and xenophobia.
Europhonica. This is to me one of the difficulties with the new Dublin proposal. How should we make sure that unaccompanied minors are being protected? We know that only last year at least 10,000 young persons, children and teenagers went missing.
Unaccompanied minor, I've talked a bit about some of our proposals, but the idea is that the best interest of the child should be at the core of the decision-making process. We should not presume that a kid is in need of asylum. He's in need of protection, natural protection, but the best protection of a kid is normally the family protection.
Europhonica. E lo avete capito da questa clip, uno degli aspetti particolarmente interessanti di questa proposta dell'UNHCR alla Commissione è proprio la questione migranti, o meglio, la procedura di ricongiungimento per minori non accompagnati. Secondo dati Europol relativi al 2015, sarebbero circa 10.000 i minori, i minorenni scomparsi dopo il loro arrivo in Europa. Sicuramente sono dati che fanno molto riflettere.
Sì, la cosa che però che fa più riflettere è che si tratta di un fenomeno che somiglia, se vogliamo, a una matrioska. In che senso? Nel senso che fa parte di un problema ancora più grande che coinvolge almeno 8 milioni di bambini ogni anno nel mondo. Il problema è reale, il punto è che estremamente, l'avverbio è davvero azzeccato, sottovalutato, perché le segnalazioni di queste sparizioni sono ingannevolmente basse. Basti pensare che nel 2015 a livello europeo è stato segnalato soltanto il 2% dei casi.
Esatto, e l'idea che però sta alla base di questa proposta è proprio quella di adottare delle procedure che riducano al minimo il rischio che i minori non accompagnati finiscano in mano alla criminalità organizzata. Stiamo parlando di sfruttamento di minori, sessuale, di traffico di droga, sfruttamento di diversi settori produttivi, sicuramente sono forti elementi,
certo. È facile anche pensare che il desiderio di riunirsi ai familiari più prossimi sia uno degli elementi che spinga di fatto i rifugiati ad intraprendere questo viaggio che li porterà in Europa e che quindi permetterebbe, in linea teorica, a molte donne e bambini di accedere al sistema di protezione sempre in Europa, riducendo la loro esposizione ai contrabbandieri e trafficanti umani nei paesi di transito e di prima accoglienza.
Certo, staremo a vedere cosa appunto il Parlamento europeo deciderà a proposito di questo e cosa dirà la Commissione. Nel frattempo noi ci ascoltiamo una breve canzone, questa è Agosta con Come un fiore.
Quando vorrei venire a consolarti solo anche per un istante, a dirti che l'inverno è solo di passaggio, anche se qui passano gli anni e son passati tanti inverni, è sempre crisi, è sempre freddo, è sempre il solito dannato inferno. Quanto vorrei che ci svegliassimo dall'incubo che ci tiene imprigionati, mani, piedi, testa e cuore, a qualche cosa che non sa di vita. E quando vago in giro è come se vedessi il mondo da una vecchia cartolina. Quando vorrei tornassi a ridere con gli occhi come nei magnifici 90. Quando senti che ci vorrebbe il sole, sorgente.
E cambiamo un po' tematica e parliamo di cultura e soprattutto di Erasmus. Pronti a fare le valigie e a visitare la Danimarca e Cipro sono Aarhus e Paphos, le due capitali europee della cultura per il 2017. L'iniziativa Made in UE mette in luce la ricchezza e le diversità della cultura in Europa, celebrando le caratteristiche culturali condivise da tutti gli europei.
Eh già, è un'iniziativa unica al mondo che spesso aiuta a riqualificare le città che ne ottengono il titolo, valorizzando da un lato l'immagine di quelle città ai agli occhi dei loro abitanti, dall'altro la cultura e il turismo di quei territori. Insomma, si tratta di un modo in più per accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a uno spazio culturale comune e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo delle città.
Allora, per Eurofonica ha realizzato questo il prossimo servizio Beatrice Dusi di Fuori Aula Network.
Eurofonica.
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 Che cosa hanno in comune due città distanti circa 2.969 km una al polo opposto dell'altra? Stiamo parlando di Aarhus in Danimarca e Paphos a Cipro. Nel 2017 queste due città così diverse tra loro saranno le capitali europee della cultura. L'iniziativa europea attiva dal 1985 dal ministro greco Melina Mercori e che ha visto come prima capitale Atene mira ad avvicinare i cittadini europei al patrimonio culturale del luogo. Da allora questa iniziativa è sempre stata più seguita e valorizzata. Il commissario dell'Unione Europea alla cultura, all'educazione, allo sport l'ungherese Tibor Navracsics ha dichiarato: il titolo di capitale europea della cultura costituisce un'opportunità unica per unire le comunità e per promuovere a livello locale, europeo e internazionale solidi partenariati per il futuro. Non a caso, essere capitale della cultura negli anni ha portato molti vantaggi alle varie città coinvolte, primi fra tutti gli introiti turistici. Il flusso di visitatori presenti nelle capitali selezionate ha visto un incremento del 12%. Un altro dato positivo emerge fra i collegamenti culturali tra diverse realtà europee. Quando Stavanger, in Norvegia, è stata città della cultura del 2008, ha visto collaborazioni concentrate sul tema di Open Port per fare in modo di condividere idee per il futuro tra artisti locali e internazionali, coproduzioni e scambi alla quale presero parte più di 50 paesi. Ecco allora che il 21 gennaio la città del sorriso, Aarhus, denominata tale per via della presenza di molti giovani studenti universitari che rendono l'atmosfera della città frizzante e vitale, ospiterà l'inaugurazione che sarà dedicata soprattutto ai bambini, con una saga vichinga, un festival internazionale di letteratura per l'infanzia e il Creativity World Forum, che ingloberà molti altri eventi che faranno da ponte tra le idee creative del passato con quelle del futuro. In programma c'è anche un evento speciale dal titolo Land of Wishes, dedicato al futuro dei più giovani, dove i bambini della regione centrale della Danimarca, la Jutland Centrale, di 19 comuni, saranno incaricati di creare installazioni artistiche utilizzando materiali locali e comporre brani musicali nella loro terra dei desideri, che poi verranno mostrati al pubblico. Paphos, invece, il 28 e il 29 gennaio, durante l'inaugurazione, si trasformerà in un bellissimo palcoscenico all'aperto con l'Open Air Factory, dove la creatività contemporanea incontra la tradizione millenaria del mito e della religione. Saranno due le tematiche fondamentali affrontate: il ripensare, ovvero come l'arte e i modelli sociali urbani, culturali ed economici trovano soluzioni nuove a sfide comuni, appunto nell'ottica del rethink, e questo sarà nella città danese. Mentre collegare i continenti e avvicinare le culture sarà il tema della città cipriota, luogo di incontro tra Occidente e Medio Oriente. I programmi dei diversi incontri e dei diversi eventi si potranno anche trovare sui due siti dedicati www.paphos2017.eu e www.aarhus2017.eu. Il futuro è l'elemento chiave dell'essere capitale della cultura europea. Infatti, uno dei requisiti necessari per diventarlo è che il programma della città candidata si sviluppi sugli obiettivi e le strategie di domani, senza trascurare la storia della città. Fondamentale è favorire la creatività e la cooperazione fra artisti e operatori culturali locali e stranieri, enfatizzando gli aspetti comuni tra le diverse culture e valorizzando l'identità dei luoghi, senza dimenticare la sostenibilità. Dopo Paphos e Aarhus sarà la volta di Malta con La Valletta e dell'Olanda con Leeuwarden nel 2018, e nel 2019 toccherà proprio il nostro paese con Matera insieme alla bulgara Plovdiv. Beatrice Dusi, Fuori Aula Network da Verona per Eurofonica.
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 Amore antico, amica mia. Amore radio, nostalgia. Io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai. Amore atomico, Enola Gay. Orrore amico, errore mio.
ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia. Se quest'anno ti hanno visto mi dicono vomitare gli occhi e l'anima a un concerto rock, abbracciata ad una testa di cazzo, un regista, un coreografo, che ne so, un lavoro come un altro, una droga per illuderci e credere di essere uomini.
Dicevi I wanna be, I'm under you, il tempo di un LP, il lato A, il lato B, non siamo mica immortali, bruciamo ed è meglio così, I'm under you, soltanto per un LP, il lato A, il lato B, che niente dura per sempre, nemmeno la musica.
Perduto amore, anima mia, amore non una sinfonia.
E rientriamo, torniamo live su Eurofonica, il format che vi parla di Europa in modo facile, semplice e soprattutto giovane, come solo noi sappiamo fare. Parliamo di Erasmus, avete appena ascoltato i Baustelle con Amanda Lear. Allora, il 9 gennaio di quest'anno l'Odeon Theatre de l'Europe di Parigi si è svolta la cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 30 anni di Erasmus, un programma che dal 1987 ad oggi si è trasformato in un vero e proprio brand, se così si può dire. 30 anni, dicevamo, non sono pochi. E ora un nuovo programma Erasmus Plus intende andare ancora più lontano.
Eh già, perché si tratta di un progetto di mobilità studentesca destinato anche ai professionisti per effettuare tirocini o periodi di mobilità in altre aziende europee, partnership con paesi terzi come l'Iran, l'Iraq e lo Yemen. Un programma europeo, lo dicevamo prima, che quest'anno compie 30 anni, che però non sembra invecchiare mai.
Esatto, e a proposito degli eventi che appunto vengono organizzati per questa celebrazione, noi vogliamo segnalarvi quello che si terrà a Roma il prossimo 24 febbraio, cioè il primo Consiglio Italiano degli Stati Generali della Generazione Erasmus. Al Campidoglio gli studenti Erasmus potranno discutere e confrontarsi sui temi di interesse per l'Europa e i giovani, parlando della loro esperienza Erasmus, entreranno ancora più approfonditamente a parlare di questa questione. L'evento è organizzato dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, Indire, assieme alla Fondazione Garage Erasmus e Erasmus Student Network Italia. Per gli studenti liceali che ci stanno ascoltando, questa è una segnalazione, se volete partecipare con il vostro istituto superiore potete registrarvi online entro il 24 gennaio. Per ulteriori informazioni potete visitare direttamente il sito Erasmus Plus, appunto erasmusplus.it.
È un'occasione da non perdere per capire l'importanza di questo programma nato, appunto, come abbiamo già detto, 30 anni fa, e dire, e adesso ci lanciamo un po' nel momento curiosità, che tutto è nato così, per caso, per un rifiuto, perché l'inventrice dell'Erasmus, Sofia Corradi, oggi 82enne, in un'intervista ha dichiarato che l'idea di questo progetto le venne quando, da studentessa di diritto nel lontano 1959, vinse una borsa di studio per andare a studiare negli Stati Uniti. Una volta tornata, non si vide riconosciuto il titolo di studio che aveva ottenuto negli States con tanta fiducia, allora dovette sostenere qui in Italia altri esami prima di potersi poi effettivamente laureare. Sofia non soltanto si è laureata, è divenuta anche dottoressa e poi in seguito professoressa all'Università di Roma 3, e grazie al suo lavoro di convincimento prima il governo italiano e poi quello europeo hanno iniziato a rendere equivalenti i vari titoli di studio. Tant'è che poi il 14 maggio del 1987 il Consiglio dei Ministri lo approvò per poi renderlo operativo dal 15 giugno.
Beh, molto interessante, ma noi ovviamente vi invitiamo a andare un'occhiata al sito dell'Erasmus Plus per avere maggiori informazioni. Siamo arrivati oramai, ahimè, in chiusura di questa fantastica puntata, la prima per il 2017, live da Strasburgo, dal Parlamento Europeo, e come possiamo lasciare i nostri ascoltatori se non anzitutto ringraziando lo staff tecnico che ci sta aiutando qua, ovviamente il nostro team in Italia che ci sta sostenendo e che ci ha mandato tutti questi fantastici contributi, ma non finisce qua.
Non finisce qua perché ovviamente non possono mancare. Vi salutiamo con la rubrica più utile di Eurofonica, le nostre EU Skills, a cura di Giuliana Ricozzi per Radio Siena.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Anno nuovo, vita nuova. E come iniziare bene questo 2017 se non cogliendo al volo una delle tante opportunità di stage e lavoro nell'Unione Europea? Certo, i siti da controllare sono tanti. Per facilitarvi il lavoro ci siamo noi con le nostre EU Skills, pronti a segnalarvi tutte le migliori offerte e i bandi più interessanti pubblicati di recente. Hai una passione per le lingue? Il Parlamento Europeo mette a disposizione degli stage di traduzione retribuiti a Lussemburgo. I tirocinanti dovranno tradurre nella loro lingua madre i documenti parlamentari, i report e gli emendamenti. Tra i requisiti per fare domanda ci sono il conseguimento della laurea triennale e la conoscenza perfetta di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, più la conoscenza approfondita di altre due lingue. È inoltre necessario non aver mai usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito per più di 4 settimane consecutive a carico dell'Unione. La durata dello stage, che inizierà a luglio, sarà di 3 mesi e sarà prevista una retribuzione di 1.200 euro mensili. Se vuoi candidarti, puoi fare domanda entro e non oltre il 15 febbraio. Per saperne di più, vai sul sito del Parlamento Europeo nella sezione Tirocini. Sei interessato al mondo dei diritti umani? PICUM, la piattaforma che promuove la cooperazione internazionale per aiutare i migranti privi di documenti, offre l'opportunità di effettuare uno stage a Bruxelles della durata di 6 mesi, da marzo ad agosto 2017. Il candidato selezionato avrà un ruolo importante nel lavoro quotidiano di PICUM, come organizzare attività ed eventi, fornire aiuto nel settore amministrativo, gestire la newsletter e il sito web dell'associazione. Per candidarsi è necessario essere in possesso della laurea ed avere un'ottima conoscenza di francese e inglese. È prevista una retribuzione di 751 euro al mese. Per fare domanda hai tempo fino al 20 gennaio. Tutte le informazioni sul sito www.picum.org. Hai una grande passione per i viaggi, ma ti manca la materia prima? La Fondazione Schwarzkopf, da anni in prima linea per diffondere presso i giovani gli ideali dell'Unione Europea, offre l'opportunità di ottenere delle sovvenzioni per viaggiare in tutta Europa e realizzare nuove esperienze di conoscenza. Due sono i progetti per i quali si può fare domanda. Il Travel Grants permette di viaggiare nella sola Germania, è aperto ai ragazzi tra i 18 e i 26 anni e prevede una sovvenzione pari a 550 euro. Con il progetto Interrail Global Passes, invece, la fondazione mette a disposizione una tessera Interrail del valore di 450 euro per muoversi in 30 paesi europei. I candidati possono avere un'età compresa fra i 17 e i 25 anni. Alla conclusione del viaggio, il beneficiario sarà tenuto a presentare un report che verrà pubblicato sul sito dell'associazione. La scadenza per presentare domanda è il 1 marzo. Tutti i dettagli sul sito schwarzkopf-stiftung.de. Giuliana Ricozzi, Radio Siena, per Eurofonica.
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 Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Dame un beso, me voy a matar. Dame un beso, vedrai che poi ti piacerà.
sia il suo aumento. Mentre parli di tua madre in un sogno, quelle pillole ti consumano dentro. Ma se permetti da fuori io ti bacerò. Dammi un beso, me vuoi ammattare. Dammi un beso, vedrai che poi ti piacerà. La mia lingua è fatta di carne, la mia testa di sogni e di bolle. Penso al modo o ad una canzone con cui cerco di parlarti di più. Dammi un beso, dammi un beso, me vuoi ammattare. Dammi un beso, vedrai che poi ti piacerà. Non dire a tuo figlio che sono suo padre, si potrebbe arrabbiare, si potrebbe scaldare, potrebbe chiedere dov'è la sua canzone. E se non ce l'ho,